Credo che il Signore ancora questa mattina ci ha parlato e io sempre di più, ecco, senza volere ritornare a quella mia convinzione avanti Cristo della incomunicabilità, ecco, come molti di voi sanno, io ero un teorico della incomunicabilità, come a dire, più il linguaggio è elaborato, meno ci si capisce. Perché in realtà tante volte il linguaggio serve più a nascondersi, serve più a creare una sorta di manipolazione e in ogni caso non comunica. Ed è bello e meraviglioso il fatto di avere scoperto una dimensione di comunicazione nuova, che è quella dello spirito. Ed è importante capire questo, sapete perché? Il linguaggio viene dall'esperienza, l'esperienza ha a che fare con le ferite, con i traumi e quindi è chiaro anche il linguaggio assume degli atteggiamenti particolari, ma il linguaggio che viene da Dio, che viene dal nostro spirito non ha traumi, non ha influenze di qualunque genere, ecco perché ci si può capire molto di più senza parlare in certi momenti e con Dio è così. Abbiamo sì bisogno di ascoltare la sua parola, abbiamo bisogno di sentire una fede che parla, ma attenzione perché tante volte nel campo cristiano questo discorso ho creduto e perciò ho parlato e ho continuato a parlare, non ho smesso più di parlare, ha spesso creato un linguaggio che non era più in corrispondenza alla realtà spirituale. Ecco perché tante volte Dio sceglie una maniera diversa di manifestare la sua presenza. Non capisco niente, non posso registrare niente mentalmente, ma percepisco l'amore, percepisco la gioia, percepisco la santità, percepisco qualche cosa di grande che supera i limiti della mia mente, ma è molto più forte di tutte le mie convinzioni mentali. Oggi le persone purtroppo sono sempre più forti delle loro idee, delle loro convinzioni e come sapete questo genera l'integralismo, genera il settarismo, genera tutto quello che fare Dio della propria mente può generare, può creare. Ma che bello che una volta Gesù disse: grazie Padre, ti ringrazio, giubilò che hai nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E ancora quello che Dio sta cercando di fare nella tua vita, nella mia vita, ha a che fare con la possibilità veramente di esprimere qualche cosa che non viene da un nostro parto mentale, ma che viene dall'opera dello Spirito. E ci sono due versi questa mattina che brevemente voglio condividere, che hanno a che fare con due attività fondamentali che Dio ci chiede di svolgere durante il nostro cammino spirituale e che sono entrambe basilari perché possiamo realmente scoprire quella verità che ci libera, non quella verità che ci fa male. Quella la scopriamo senza bisogno di Dio tante volte, scopriamo una verità brutta di noi stessi, brutta degli altri, che poi accuratamente cerchiamo di nascondere, di anestetizzare, ma io voglio incoraggiarti, se tu sei una persona che ha paura della verità, delle tue emozioni, se Dio è nella tua vita, non solo non devi avere paura, ma devi aprirti, devi lasciare che la luce possa illuminare tutte le zone d'ombra, tutti i lati oscuri. Perché? Perché la cosa meravigliosa è che non sei tu che devi creare Dio, ma è Dio che ha creato te. Non sei tu che devi cercare di salvare Dio nella tua mente, ma è Dio che ti ha salvato. E spesso incontro persone che dopo aver perso l'immagine di Dio mentale finalmente lo scoprono nella dimensione dove Lui regna. Pensano di avere perso e invece cominciano a vincere. È come il paradosso di questa mattina. arrendendoci vinciamo. Ma quando mai? Di solito quando uno si arrende vuol dire che ha perso. Ma chi perderà la sua vita per amore mio, disse Gesù, la troverà in vita eterna, cioè troverà questo tipo di vita diversa. Sapete, a livello umano questo, quasi interpretato umanamente, sembra quasi la beatitudine dell'annichilimento. Non è la beatitudine dell'annichilimento. Sapete, quando noi guardiamo le cose spirituali con una struttura mentale, subito cogliamo qualcosa, dice allora devo negare la mia vita, la devo mortificare. No! Il problema è che devi mortificare la tua per scoprire la sua, non per essere mortificato, distrutto, annichilito, annullato. Vedete, ancora una volta, senza lo Spirito Santo, le interpretazioni della parola di Dio si susseguono e ci portano lontano. Ma che bello sapere che nella misura in cui noi perdiamo umanamente, possiamo invece vincere spiritualmente e scoprire questa vita meravigliosa di Cristo in noi. E allora possiamo prendere un brano in Colossesi, lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 3, possiamo leggere 2, anzi 3, ne leggiamo 3, no, 2 va bene, sono sufficienti. Allora, questa è l'esortazione che l'Apostolo Paolo ci dà. Dopo avere parlato, a verso 15, della pace di Cristo alla quale siamo stati chiamati per essere un solo corpo e avere sottolineato l'importanza che la pace regni nei nostri cuori, ecco perché semplicemente nella pace, nel non conflitto, possiamo scoprire l'essere diversi ma uniti. Quindi mentre c'è questa esortazione alla pace, poi c'è un'altra esortazione che consta di due punti fondamentali. 16 dice così: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Secondo versetto, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. È incredibile, in questi due versetti soli potrebbe essere contenuta tutta la vita cristiana. Questo ci fa vedere la grandezza della parola di Dio, in cui da qualunque parte andiamo c'è un'armonia, c'è un legame incredibile, sottile, che lega e dà una uniformità spirituale, non matematica. Ecco, attenzione all'interpretazione matematica della parola di Dio, come se fosse un'equazione. Ma c'è un'unità incredibile nella parola di Dio, e questa mattina vogliamo lasciare che lo Spirito Santo ci possa fare comprendere questa esortazione particolare che ci sta facendo attraverso la parola di Dio. La prima espressione è legata al fatto che la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Ci sono tante cose che tante volte abbondano nella nostra vita, ma tante volte anche il riso abbonda nella bocca degli puntini. Ma c'è qualche cosa che non sarà mai sufficientemente abbondante, e la parola di Cristo ha a che fare, come ovviamente comprendiamo, non soltanto nel vedere la parola di Dio, non soltanto nel parlare con la parola di Dio, anzi tante volte ci sono dei credenti che sembra sembrano delle chiavi bibliche, tu hai difficoltà a parlargli, magari dici come stai e ti rispondono con un versetto, cosa hai fatto oggi? Un altro versetto, ma cosa facciamo domani? Dove andiamo? Un altro versetto, sembra quasi che abbiano perso una propria vita, sono diventati la parola di Dio o una chiave biblica ambulante, non è questo sicuramente, non è in questo senso che dobbiamo fare abbondare la parola di Cristo dentro la nostra vita, perché quello è semplicemente qualche cosa che persino potrebbe diventare una specie di training autogeno in cui uno usa sempre la parola di Dio e poi piano piano la parola di Dio invece esprime altre cose, uno dice gloria a Dio e invece uguale porca miseria, traduzione però diciamo abbellita naturalmente da qualcosa di biblico, però l'emozione è magari diversa, abbiamo bisogno di comprendere come la parola di Dio può abitare in noi, allora ovviamente abita in noi intanto perché la leggiamo e la conosciamo ed è bene sicuramente leggere la parola di Dio, leggere quelle parole che sono state ispirate dallo Spirito Santo, ma perché, come sempre mi sentite sottolineare, ma perché la parola scritta ci faccia scoprire la parola vivente, perché la mappa del tesoro ci faccia scoprire il tesoro, perché quello che è la verità in cui perseveriamo, la parola, ci renda liberi, cioè ci faccia scoprire quest'opera meravigliosa che Dio ha fatto. Ecco perché abbiamo bisogno di fare abitare la parola di Cristo, che poi è Cristo stesso in noi. Una traduzione di questo verso potrebbe dire la vita di Cristo sia abbondante nella tua vita, come a dire fai crescere la vita di Cristo, fai diminuire la tua vita. Abbondantemente Cristo si esprima dentro di te. E questo è fondamentale, perché è il progetto di Dio. Cristo in noi, speranza di gloria, è il progetto di Dio, quello che possiamo emettere questo buon odore di Cristo. Questo è il progetto di Dio. Ci ha messo un profumo meraviglioso dentro, però che bello quando possiamo odorarlo e che bello quando gli altri possono odorare questo profumo meraviglioso. E quindi, importante, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con sapienza. E questa è una funzione fondamentale che viene svolta nella comunità. Questa mattina sottolineiamo brevemente queste due funzioni, ammaestrandovi ed esortandovi. A che serve la comunione fraterna? Perché è utile stare insieme? Perché non è sufficiente che ognuno si preghi Dio per i fatti suoi? Perché non è sufficiente che ognuno legga la parola per i fatti suoi? Cose importanti, ma perché è importante la reciprocità? Perché è importante la relazione? Perché il cristianesimo passa attraverso una dimensione orizzontale che è sempre più difficile oggi, perché ci sono sistemi troppo forti, settari, di ogni tipo, però ancora una volta Dio sottolinea l'importanza dell'ammaestrarsi e dell'esortarsi a vicenda con sapienza. Questa è una funzione particolare dell'essere chiesa, dell'essere comunità locale, cioè un luogo dove ci si può ammaestrare, dove ci si può esortare, un luogo dove ci si può confrontare, detto in altre parole, un luogo dove realmente si può verificare qual è il reale livello di crescita, perché sicuramente nella relazione si vede la crescita, nella relazione si vede il livello di fede che abbiamo acquisito. E allora una esortazione forte, ma io mi voglio fermare soprattutto sulla seconda, un'esortazione forte è quella di imparare a vivere questo ammaestramento e questa esortazione che possiamo darci gli uni gli altri con ogni sapienza. E infatti Io credo che la preghiera, specialmente dei responsabili, di quelli che sono più anziani, dei fratelli maggiori, è quella di dire: Signore, dammi sapienza per poter esortare, per poter ammaestrare, per fare sì che la tua parola possa veramente raggiungere l'altro, non come una specie di regola, non come un versetto a memoria, non come una teologia, ma dammi la possibilità di poter ammaestrare ed esortare in maniera tale che la vita di Cristo possa venire fuori dall'altro mio fratello. E questo, noi non dobbiamo insegnare una teologia, non dobbiamo insegnare delle teorie, dobbiamo impartire, dobbiamo portare gli altri a un'esperienza con Dio. Ecco perché diventa fondamentale vivere queste cose, ricevere la parola di Dio che è stata piantata in noi e che può salvare le anime nostre, ed essere capaci anche di farla ricevere, la parola di Dio, e che può salvare le anime, cioè le menti. Non stiamo parlando solamente del messaggio della salvezza, questo è un messaggio meraviglioso che abbiamo bisogno di sottolineare, questo dono incredibile della grazia di Dio attraverso l'opera di Cristo. Questo è il Vangelo, questa è la buona novella, ma poi questa parola che ha bisogno di essere trasmessa agli altri, e bisogna fare sì che gli altri possano ricevere con mansuetudine la parola che da te passa agli altri. E questo è meraviglioso. Quindi Dio ha scelto un sistema dove non solo ha una relazione personale con noi, ma dove si serve di altri per ammaestrarci, per esortarci. E naturalmente questo diventa più facile quando abbiamo a che fare con persone mansuete, con persone ammaestrabili, con persone esortabili. E colgo l'occasione per dire che se qualcuno vi vuole ammaestrare con sapienza o esortare con sapienza, è bene che lo possiate ricevere come ricevereste Cristo in quel momento, perché è uno strumento di Dio, è uno strumento che Dio ha procurato per il tuo bene, per il mio bene. Anch'io tante volte ho difficoltà, magari perché sono un po' più maturo, a pensare di dover essere ancora ammaestrato o esortato, invece ne ho un grande bisogno. E nella misura in cui posso essere mansueto a ricevere qualcuno che mi ammaestra o mi esorta, posso crescere. E così anche per te, nella misura in cui sei mansueto, la parola di Dio può abitare abbondantemente in te, può essere ricevuta attraverso l'ammaestramento, l'esortazione, la spinta. Ecco, sull'esortazione dovremmo fare un culto forse in particolare, perché è un verbo molto forte che ha a che fare con la spinta. Sapete, tante volte noi non vorremmo essere spinti. Ci lasciamo spingere dalle cose più cattive, però non vorremmo essere spinti tante volte nel bene. È strano. Verso le cose cattive sentiamo una spinta irrefrenabile. Non posso non farlo, no, più forte di me. Mentre quando qualcuno cerca di spingerci spiritualmente, diciamo: no, non mi spingere, non mi spingere. Invece l'esortazione è un aspetto fondamentale. Io lo capisco, tante volte quando qualcuno mi dà una spinta sul momento, la reazione è: no, non mi spingere. Però poi ci rifletto e dico: vero. E forse anche tu, ma almeno ci rifletti, perché ci sono quelli che dicono: non mi spingere, basta, non mi esortare, non mi esortare, non voglio essere esortato. Invece l'esortazione è uno dei linguaggi più forti della cura d'anime, della parola, della logoterapia, senza confonderla con quella psicologica, ma della terapia della parola, l'esortazione, il riuscire a dare uno stimolo quando qualcuno è abbattuto, quando è oppresso, quando è legato, il potere dare una spinta con sapienza spirituale. Certo, non è spingere, pungere un cecco in nacchianata, non è una spinta di, ma è una spinta di grazia. E a proposito di questo andiamo all'altra parte del versetto su cui ci fermeremo. Il secondo versetto non ne parliamo perché andremo troppo avanti. Cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Intanto cogliamo subito una cosa importante: c'è una grande relazione tra il fatto di poter cantare sotto l'impulso della grazia e l'ammaestramento e l'esortazione. Cioè, se noi non scopriamo la grazia, se noi non scopriamo attraverso l'ammaestramento, attraverso la parola di Dio, attraverso questa impartizione, se noi non scopriamo questo tesoro incredibile, questa mattina nella lode in qualche modo vivevamo questa dimensione, se noi non scopriamo l'amore di Dio, è difficile, dicevo questa mattina, poter ricambiare, e difficile poter dire grazie. Perché? Perché finiremo per pensare che il cristianesimo è una serie di regole, di leggi, e quindi diremo, come spesso mi trovate a dire, a sentire dire, mi non solo Dio devo fare quello che dici tu, ma ti devo dire pure grazie. Ma veramente, belle pretese, non solo mi devo caricare di questi pesi, devo sopportare mia suocera, devo fare questo, devo andare in chiesa, devo fare, ma pure ti devo dire grazie. Mi, cioè, è come a dire, io faccio il lavoro, io faccio la cosa, cioè, e quindi tu mi devi dare normalmente il pagamento. No, questa è una mentalità che ci trasciniamo da un'ottica legalistica dove do ut des, dove tutto è collegato a una reciprocità, quello che tu fai condiziona quello che l'altro fa, ma con Dio è diverso. E ancora questa mattina vogliamo sottolinearlo: Lui ha fatto quello che serviva. Lui ha compiuto tutto quello che era necessario per la tua salvezza e per la tua santificazione. Questa è la bella notizia, questo è comprendere grazia. E la Scrittura, quando dice cantando sotto l'impulso della grazia, ha a che fare con una spontaneità di espressione che è quella del canto. Di solito, sapete, nella libertà artistica finalmente si può dire quello che nella realtà normale non si può dire. Dico, nella poesia, nel canto, nell'arte in genere, finalmente uno può esprimere la sincerità di quello che pensa. Siete d'accordo? Perché tante volte nella realtà normale non gli puoi dire all'altra persona quella che pensi veramente di lei, non puoi cantare di certe emozioni, di certe irrazionalità. Mentre il canto è una di quelle espressioni collegate proprio a quella libertà, a quella espressività profonda dell'essere umano. E Dio proprio vuole che scopriamo che nella massima libertà possiamo esprimere la consapevolezza della grazia e del suo amore. Quindi cantando non solo sotto l'impulso del tuo gusto musicale, cantando la musica napoletana, o cantando la musica rock, o cantando, rappando, o altri modi, o altri metodi con cui il canto viene fuori. E oggi molte persone cantano, magari cantano la loro disperazione, cantano il loro amore criminale, poi il loro amore deluso, il loro amore disatteso, quindi tutti hanno bisogno di cantare qualcosa e i temi del canto naturalmente interessano tutte quelle cose che possono sia dare piacere alla tua vita, ma sia tante volte opprimere nel tentativo di liberartene. Ecco, nel canto ci sono diverse tipi di espressività, come nell'arte in genere. Tante volte noi cantiamo cose belle per esorcizzare quelle cattive, o cantiamo cose cattive per sfogare. Io, per esempio, quando ero giovane cantavo sempre la mia rabbia, il problema è che se non se ne andava, anzi più la cantavo e più mi sentivo arrabbiato, era un modo di sfogare. Quindi ognuno canta quello che la sua emozione in quel momento vuole esprimere e quello che vuole eliminare, quello che vuole cercare. C'è chi canta l'illusione sempre di un vero amore e fino a 90 anni dice: oh, se trovassi l'amore della mia vita che sarebbe bello. O ci sono quelli che cantano veramente la rabbia della delusione continua, o che cantano la superficialità della vita, il non senso, la perversione. Troveremo persone che cantano di tutto. Cosa significa questa mattina che Dio vuole insegnarti a cantare sotto l'impulso, lo stimolo della sua grazia? Cosa significa? Significa che Dio vuole prima di tutto trasformare la tua tristezza in canto, come a dire, vuole che trovi uno spazio di libertà espressiva, nuova. Canta! Prima canta, come a dire, prima dai un linguaggio alle tue emozioni, prima accorgiti di quello che stai vivendo. E forse l'inizio del canto sarà un canto di lamentela, non della serie Quanto è l'aria la mezzita, ma un canto di qualunque genere che esprime il tuo dolore, che esprime la tua ansia, che esprime la tua preoccupazione per il futuro. Forse la prima espressione libera della tua vita sarà un canto che dice: non ne posso più. Mi avete rotto le scatole? Non lo so qual è il tema principale del tuo canto. Il primo canto è un canto che probabilmente corrisponde a quello che mi sentite dire spesso come stato di sottofondo dell'essere umano, cioè una più o meno consapevole disperazione. Forse canterai la tua disperazione all'inizio, ma lo Spirito Santo lì, dove tu hai ricevuto Cristo, lo Spirito Santo lì, dove in un momento della tua vita ti sei aperto alla verità di Dio, dove la sua gloria è venuta in te, lo Spirito Santo, mentre ascolta questi canti iniziali un poco movimentati dalla rabbia, dall'amarezza, dal dolore, dal risentimento, dagli atti mancati. Alcuni cantano: potevo andare all'università e invece mi trovo qua. Ognuno canta cose diverse all'inizio, canta il dolore, canta la sofferenza. Forse qualcun altro canta: mannaggia, sto invecchiando. Questo lo posso cantare io che sono andato ora ai 60, dico voi magari potete dire: mannaggia, mi è spuntato questo brufolo, non lo so, o altre cose, o mannaggia che mi è morto il criceto. Potete cantare queste cose, ma lì dove avete fatto un incontro con Cristo c'è un momento in cui lo Spirito Santo comincerà a illuminare, comincerà a farvi comprendere. C'è un momento dove gli ammaestramenti che riceverete in chiesa, le esortazioni, ecco l'importanza della cellula, della comunione fraterna, degli studi, ci sono momenti in cui la parola, lo spirito illumineranno questa realtà nuova dentro di voi e allora in una maniera miracolosa i vostri canti cominceranno a cambiare. cominceranno ad avere un impulso nuovo e io mi aspetto che molti di voi cominciate a cantare, non necessariamente venendo qui nella corale, ma anche alcuni di voi nella corale. Ho bisogno di vedere che scopriate di più questa libertà, perché se no non la canterete questa libertà. Al massimo canterete al ritmo giusto, al massimo canterete senza essere calanti o salenti, ma al massimo quello che Dio vi chiede è di cantare sotto la spinta, la motivazione della grazia, cioè questo slancio che nasce dalla scoperta di quanto Dio vi ama nonostante voi e che dice poi grazie, grazie, grazie Signore, grazie, 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 grazie. Anche se sto invecchiando, grazie, grazie, anche se non c'ho i soldi che vorrei, grazie, grazie, anche se la mia situazione familiare non va, grazie, 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 grazie perché tu hai fatto qualcosa di grande, è vero, cantando sotto l'impulso della grazia di cuore. Ancora una volta quella sottolineatura, il di cuore ha a che fare e con la sincerità, ma anche, secondo me, con lo spirito. Ha a che fare con il fatto di vedere secondo una prospettiva diversa che è quella dello spirito, secondo la prospettiva di Dio. Tu sei seduto nei luoghi celesti. Secondo la prospettiva umana tu sei seduto sulle spine e ti stanno pungendo su qualche cactus che forse ti ci sei andato a sedere tu o forse il cactus è venuto sotto di te, com'è? Altra volta diciamo che i deserti alcuni ci porta Dio, alcuni ci andiamo noi nel deserto, ma al di là di questo, a livello umano, forse non hai ragioni di cantare libertà, ma dalla prospettiva dove Dio ti ha messo seduto nei luoghi celesti, alleluia, seduto nei luoghi celesti con Cristo. Questa è la realtà spirituale del tuo spirito, questa è la realtà spirituale del mio spirito, questa è la prospettiva dalla quale Dio vorrebbe che guardassimo le altre cose del quotidiano, una prospettiva dove già siamo vittoriosi spiritualmente e lo diveniamo progressivamente nella pratica, nei problemi, nelle tensioni, nei conflitti quotidiani con gli altri o con noi stessi. Non so se tu sei uno più che ha conflitti con te stesso o conflitti con gli altri, o forse ce li hai tutte e due. E tante volte, sapete, in questi conflitti non c'è una via di uscita, spesso, ma la via di uscita c'è nel momento in cui ci accorgiamo di quello che Dio ha messo nel nostro cuore. Nel momento in cui ci accorgiamo che la grazia sua verso di noi non è stata vana. Sapete, ci sono momenti, ci alziamo in piedi, ci sono momenti in cui sembra che quello che Dio ha fatto non serve a niente. Confessiamolo. Ci sono momenti in cui il fatto che abbiamo aperto la porta della nostra vita a Cristo, Lui è entrato, ha messo una nuova vita, siamo nuove creature, ci sono momenti in cui ce lo dimentichiamo, momenti in cui ci sentiamo abbattuti, sconsolati, sconfitti, momenti in cui l'unico canto che ci verrebbe da fare se cantiamo è «Mamma mia, come sto male». E poi ognuno ci mette la ragione per cui sta male, ma in quei momenti ricorda, perché lo Spirito Santo cercherà di fartelo ricordare, in quei momenti ricorda, attraverso le esortazioni, gli ammaestramenti, la parola di Dio, attraverso tutto quello che Dio ti ha detto nel passato, le profezie, quelle cose che ti hanno fatto gioire un sacco, però quando sei dovuto passare attraverso lo smantellamento è finita la prospettiva, è finita la visione, è finito il futuro. Ricorda attualizza questa grazia meravigliosa e canta, ti dice il Signore, canta, urla la tua vittoria come il popolo di Dio la urlò il settimo giorno, al settimo giro, intorno alle mura di Gerico. Ci fu un urlo di vittoria, un urlo di vittoria, perché Dio gli aveva dato la vittoria e dovevano semplicemente cantarla. Dio ti ha dato la vittoria, ma si aspetta che tu canti sotto l'impulso di questa vittoria, di questa grazia, che tu puoi cantare la tua libertà anche nelle prigioni dove in questo momento ti trovi, anche nei conflitti familiari, anche nelle difficoltà di ogni genere, di tipo economico, anche nella malattia, anche nelle circostanze avverse. Dio ti dice questa mattina che tu puoi cantare spinto dalla grazia e non spinto da altre cose, spinto dall'amore. E puoi cantare canti, abbiamo letto, inni, salmi, cantici spirituali. Cantici spirituali significa che nascono dallo spirito, che nascono dalla libertà, che nascono dalla dignità che Dio ti ha dato. Tu hai una dignità meravigliosa, smettila di commiserarti, di dire che sei una cosa inutile o di dimostrare agli altri o a te stesso chi sei. Dio sa chi sei, ma tu lo sai? Canta la tua libertà, ti dice il Signore questa mattina. Canta sotto la spinta della grazia. E sotto la spinta della grazia i canti avranno un contenuto di gratitudine, rendendo grazie a Dio in ogni cosa, in ogni opera, concludeva il secondo versetto, per mezzo di Gesù Cristo il Signore. Canta, canta e non ti fermare sotto l'impulso della grazia, e questo ti trasformerà e questo cambierà le circostanze della tua vita. Perché? Perché mentre canti, mentre lodi, percependo la grazia, la percezione crescerà e questa grazia si trasformerà in un comportamento diverso degli altri, no, prima tuo, in un cambiamento di prospettive, in una libertà, in una gioia, in un amore, in una pazienza nuove che ti permetteranno di superare l'ostacolo nel nome di Cristo. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie perché questa mattina, ancora come un prosieguo di quello che abbiamo vissuto cantando, lodando il tuo nome, la tua parola sottolinea l'importanza di questa dimensione della lode, dell'adorazione, che nasca dallo scoprire il tuo amore, la tua grazia. Io ti prego per la mia vita, per la vita dei miei fratelli, che possiamo iniziare questo canto di libertà e continuarlo fino a che lo canteremo con tutti i tuoi angeli, finché lo canteremo con tutti i tuoi santi, con tutti quelli che hanno vissuto questa anticipazione della gloria eterna che hai riservato per tutti quelli che hanno creduto in te, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.